grazie che mi avete invitato. Non aspettatevi una lezione, una relazione, perché non sono capace a farla. Vi racconto come la preghiera, come l'ho incontrata e come adesso salvo i tantissimi momenti di distrazione che capitano a chiunque, ma a me molto, è da tempo che la preghiera fa parte della mia vita 24 ore su 24, che chiamo, che ho chiamato spiritualità della presenza. Ma vorrei, non so proprio velocemente, oppure per il tempo che occorre, come ho incontrato la preghiera. Io la preghiera l'ho incontrata prima di tutto attraverso mia mamma. Lei era credibile e vedeva sempre che Bua aveva le labbra. E mia mamma era credibile, quindi ho detto, mia mamma è credibile, se prega lei prego anch'io. E poi credo di aver ereditato da lei la fede di una donna semplice, senza cultura. Mia mamma, per avere la sua perfezione in un figlio, ha aspettato me. Dovete sorridere qualche volta, sono il nono figlio e non il figlio. E poi la preghiera mi è stata proposta da un prete che abitava vicino a casa mia, a casa nostra. Io sono nato di passaggio in un piccolo paese di qualche centinaia di persone nel sud, perché papà era andato per lavoro e quindi sono nato. Padre Liberato, si chiamava così, così io ero piccolo, 8-9 anni, e mi faceva fare catechismo ai bambini. E io lo facevo. Ma non pensando che stavo facendo catechismo, questo prete che mi era simpatico, mi sentivo voluto bene, me lo chiedeva, l'ho fatto. E quindi fin quando sono stato lì, fino a 10 anni e mezzo, io ero il capogruppo di quella piccolissima parrocchia. Quindi io la preghiera l'ho respirata da piccolo, e la preghiera per me era la Madonna, però la Madonna che non mi catturava per lei, mi portava a Dio, a Gesù, a Dio. Quindi io, se voi credete in tanti santi, continuate pure a farlo, io ho sempre pensato che Dio era il centro di tutto, ma senza voler fare paragoni con altri, per cui qualche volta dico a Dio, Gesù, se per caso c'è qualche santo, perché se io lo prego mi fa una grazia, dimmelo che io prego anche lui, quindi un bambino deve sempre avere anche un minimo di furbizia. E non l'ho mai persa neanche nei momenti di adolescenza. Io nell'adolescenza potevo fare tante fesserie, ma non l'ho fatto perché ero un bravo ragazzo, forse perché ero timido, forse perché ero un imbranato. La preghiera mi ha accompagnato. Adesso che è passato quell'epoca lì, mi dico, mi è andata bene. Ecco perché tutte le volte che posso aiutare qualche ragazzo o ragazza che magari in qualche periodo dove ha fatto qualche stupidaggine o meno, io credo di trovare sempre la parola giusta, mai di condanna. Poi mi sono trovato a fondare i Sermig, senza immaginare che stavo diventando fondatore di una cosa che poi oggettivamente ci è scappata di mano, è entrata nel cuore di Dio. Ecco, uno dei primi momenti in cui ho scoperto la Bibbia, che non sapevo che esistesse, l'ho scoperta negli anni 70, quando ho conosciuto attraverso i giornali un uomo molto importante, Giorgio Lapira, e mi sembrava che era l'unico che portava speranza, l'unico, e dato che per me istintivamente le autorità dovrebbero essere le persone più disponibili. Cioè, se uno diventa papa deve essere disponibilissimo all'ennesima potenza. Cioè, questo è il mio ragionamento da ragazzino. Allora mi sono fatto dare il telefono del comune di Firenze, lui era il sindaco di Firenze, mi ho telefonato, ho detto, sono Ernesto Rivero, vorrei parlare col professore. Me l'hanno passato. E dico, professore, sono Ernesto Rivero, ho fondato un piccolo gruppo a Torino, da qualche anno, vorrei incontrare, ma vieni subito. E vado a Firenze il giorno dopo. E mi fa girare Firenze con la macchina del suo autista e mi fa innamorare di Isaia, mi fa innamorare di Abramo. Isaia, e dico, e chi è sto Isaia? Ero un ragazzo, sapevo mica chi era Isaia. Dice, un profeta, i profeti sono il pensiero di Dio, l'anticipazione di quello che verrà. Isaia dice che la pace bella ci sarà quando le armi non saranno più costruite. E poi mi fa innamorare di Abramo. Abramo è il fondamento per gli ebrei, musulmani e cristiani. Noi siamo tutti figli, quindi dovremo entrare in quella pace. Quindi l'Isaia, quell'Abramo, Abramo mi sono entrati dentro, poi che strada. Arrivo a Torino, per la prima volta mi avvicino alla Bibbia e leggo quel brano che era Isaia 2 e leggendo quel brano annoto nel mio diario mi sa tanto che il Signore mi userà per qualcosa del genere. E io l'ho accantonato, non l'ho detto a nessuno perché mi sembrava... E da quel momento io con la Bibbia me la sono trovata attaccata alle mie mani. È quasi impossibile che mi vedete in qualsiasi incontro senza che abbia la Bibbia. Mi va bene che molti pensano che sia il borsello, così non devo dire sempre. Quindi, e ho cominciato, chiedevo a tutti i miei amici e ai cristiani che conoscevo, ma sai la Bibbia? Libro sconosciuto. Ho detto, ma allora mi sono lanciato una sfida. Io voglio almeno leggerlo una volta in vita mia. E ci ho impiegato 3-4 anni, perché ti fa addormentare la Bibbia. E ricordo che la Bibbia, quella che mi ricorda, mi segnavo con la matita il punto dove arrivavo e poi crollavo dal sonno e non ci capivo niente. Però in 3-4 anni l'ho letta, quindi ero entusiasta di aver letto almeno una volta in vita mia. E poi ho detto, ma prova una volta all'anno. Allora prendo la calcolatrice, 2660 pagine diviso da 13 pagine al giorno, è impossibile. Oh, mi sono impegnato e l'ho letta. Ed ero molto contento, non ci capivo niente. Ma poi ho capito che la Bibbia non bisogna capirla. Ma l'ho capito per conto mio, bisogna mangiarla. Perché tu quando mangi la pasta asciutta ti fai un'analisi di cosa mangi. Hai fame, la mangi. E quindi ho capito che la Bibbia doveva essere il cibo per me principale, anche perché potevo leggerla senza cultura, potevo leggerla senza dover essere esaminato da chi che sia, e la Bibbia è cominciata a diventare il mio pane quotidiano. Poi ho detto, ma perché non la leggi 2 volte all'anno? Allora fai di nuovo i conti con la calcolatrice. Se vedete le mie agende, vedete ogni giorno sono delle percentuali, no? Quando vado su. E ho cominciato a leggere 2 volte. E per dirla poi, c'è stato un anno difficilissimo, ma difficile. E ho pensato, devo leggere 10 volte. Leggere 10 volte vuol dire essere bloccato 15 ore al giorno, amici miei. Per cui la Bibbia è diventata il mio respiro. Ma non sto esagerando, non ci capisco niente. Però la mangio. E mi è capitato di scrivere tante cose, anche di fede, e io pur non avendo nessuna preparazione, poi naturalmente le faccio leggere a chi se ne intende, e mi ha detto, non c'è nessuna stupidaggine. Perché se tu ti nutri, ecco, il nutrimento ti entra negli occhi, ti entra nelle mani, ti entra nelle orecchie, e ho capito che io dovevo vivere una spiritualità sempre presente, la spiritualità della presenza. Quindi io ho capito questo fondamentalmente, ma non mi bastava ancora evidentemente. E tanto il seme che cresceva, faceva tutto quello che poteva, si allargava. E una notte, il venerdì santo del 79, grazie Luca che me l'hai ricordato, ho avuto una visione. Sì, una visione. E ho visto che la mia vita, quando racconto questo, in momenti un po' particolari, devo parlare di soldi, ma per dare un parametro, il Senegal allora costava al giorno, rapportato agli euro, 2-3 euro al giorno, che alla fine dell'anno era già una buona somma, perché veniva a fare 150-200 milioni vecchie lire. Adesso il Sermig al giorno, se dovessi pagare tutto, costa 800.000 euro al giorno. Ebbene. E quindi io quel venerdì santo del 79 ho visto che la mia vita avrebbe coinvolto centinaia di milioni di persone, avremmo... E io ero senza respiro. E qualcuno dentro di me diceva, accetti o non accetti? Se accetti devi cambiare carattere. E io ho capito in che mondo mi sarei trovato, ho detto accetto. Però sempre qualcuno mi dice, devi trovare un metodo infallibile per non montarti la testa. Perché tantissime persone appena diventano un po' famose in qualsiasi campo, perdono la fede, diventano presuntuose. Magari sono atei, parlo di cristianesimo, ma io penso che quando ho incontrato Umberto Eco, che mi ha detto una cosa bellissima 20 anni fa, poi ho scoperto che è diventato un arrabbiato contro Dio, eccetera, no? E io ho detto che tanti non credenti sono non credenti perché hanno trovato tanti credenti non credenti. Ed è vero, ed è vero. E allora, io quella notte non ho dormito per capire che metodo dovevo trovare. Naturalmente io quando ho incontrato Zaccagnini, Benigno Zaccagnini, ho detto, mamma mia, quando sarò vecchio mi piacerebbe essere bravo come lui. Quando ho incontrato Giorgio Cerragioli, da vecchio mi piacerebbe come lui. Poi ho incontrato altre persone, queste non ve le dico, che erano diventate un po' bugiardi, un po' presuntuosi, un po'... perché io non voglio diventare quella roba. Quindi i fatti delle persone si possono imitare, le persone bisognerebbe cercare di non giudicarle. E ho capito che dovevo trovare un sistema che ogni giorno mi vedeva pregare almeno molte ore al giorno. Perché se uno ha un carisma grande, deve pregare di più. È come se uno avesse la Ferrari e uno il motorino, la Ferrari perché va davanti e ha bisogno di tanta benzina. E ho sempre pensato che la benzina del cristiano è la preghiera, è masticare la parola di Dio, andare a messa, confessarsi, tutte quelle preghiere che la Chiesa ci propone da sempre. Allora io quella notte decisi che non avrei mai più preso nessuna decisione senza che un uomo di Dio o una donna di Dio, notate, credente o non credente, perché ho sempre pensato che Dio è padre di tutti, anche di tutti, e che sono le nostre azioni che ci possono contraddistinguere, se uno ruba è un altro, che creda o non creda. E dissi, io non prenderò mai nessuna decisione senza che un uomo di Dio, una donna di Dio, credente o non credente, mi dica di sì o di no. Naturalmente se io vado da Don Paolo, io prima di andare da Don Paolo prego su di lui e vado da lui e dico, senti, cosa ne pensi di questo documento? E lo guardo negli occhi, e se vedo già che con gli occhi, dico, ho capito, lo strappo. Ci ripetiamo. Pensate che anche in banca io avevo un collega non credente ma giusto, e un giorno non riuscivo a trovare il mio padre spirituale per chiedergli un consiglio dove prendere una decisione. Sono andato da questo mio amico non credente, naturalmente avevo pregato su di lui, e mi è capitata una scena quasi un po' simpatica, perché ho detto, pensa Franco, ho infuocato lo Spirito Santo su di te. Lui si è spaventato come se avesse detto al demonio, avesse parlato di... Poi si è tranquillizzato perché mi conosceva, e io ho detto, senti, io devo prendere questa decisione, non lo so, non farlo. E non l'ho fatto. Ed era una cosa da non fare. Quindi io credo che se noi veramente dobbiamo vivere da abbandonati a Dio, e vogliamo capire se è la sua volontà, se veramente andiamo dal nuovo di Dio e preghiamoci e prepariamo a questo incontro, io credo che non sbaglieremo. Quindi io quella notte decisi che avrei pregato molte ore al giorno, avrei chiesto consiglio, ma o sì o no, e fino adesso non ho mai fatto sbagli, amici miei, perché tanti sbagli che avrei fatto mi è stato consigliato di non farlo, io stoppavo. Poi, un'altra cosa, sempre quella notte, farsi dominare dai giorni. I giorni oggi sono orribili, amici miei. Hanno copiato da noi adulti. Il 90% dei giovani almeno è già sotto droga. I vostri figli forse anche, o i vostri nipoti. E quando io ho cominciato a parlare con i giovani, amandoli perdutamente, ho detto, ma voi siete amici della mafia, ma voi siete amici, siete dei corrotti. E quando si sono accorti che non era una condanna, un giudizio, ma un amore che si allargava, e molti hanno cominciato a dire basta. Quindi, e poi, dato che uno come me si è trovato a dover gestire anche tanti soldi, io non dirò mai fidatevi di me, guardate i bilanci pubblici, in modo che chiunque possa vedere da dove vengo e dove vado. Se lui mi dà 1 miliardo di euro e mi dice non dirlo a nessuno, io certamente nel bilancio dico è 1 miliardo, ma se venisse un giudice che lo sta indagando, io non so, dice, mi dici, beh, io lo dirò al giudice che questo signore mi ha dato dei soldi, per cui non pensare che a fin di bene si possa accettare qualsiasi cosa. Io sono come Celestino V, che a fin di bene esiste solo il bene. Allora, e noi come abbiamo fatto a scoprire la preghiera sin dall'inizio della mia fraternità? Nessuno ci insegnava a pregare e ci siamo arrangiati da soli. Però man mano che incontravamo qualche persona per bene, qualche sacerdote per bene, penso a padre Mario Nascimbeni, Carmelitano Scalzo di parecchi anni fa, ce lo mangiavamo, ci facevamo insegnare. E intanto io avevo la passione di, avendo adocchiato delle ragazze e dei ragazzi particolarmente dotati, che imparassero loro a insegnarci. Io non ho mai insegnato a pregare. Per cui, per esempio, padre Mario Nascimbeni, quando abbiamo preso l'Arsenale il 2 agosto dell'83, noi volevamo fare alla finale una grandissima biblioteca della pace e dello sviluppo. È un posto dove raccoglievamo dei soldi per i poveri, per i missionari, questo dovevamo fare. Il padre Mario Nascimbene, secondo me ispirato da Dio, mi disse, adesso la gente si aspetta che voi facciate quello che dicevate in teoria. Noi è la prima volta dopo 20 o 30 anni che avevamo una sede, prima eravamo sempre un po' di qua, un po' di là. E io ricordo, dice, ma noi come volevamo che la chiesa fosse? Aperta 24 ore su 24. Adesso che abbiamo una sede, cosa facciamo? Siamo aperti 24 ore su 24. E da lì allora è venuto non il giudizio sugli altri, il giudizio sugli altri mai. Io ho scritto alcuni libri, Sogno di Dio, Chiesa Scalza. Sono impiegato 5-6 anni a scriverli perché non ci fosse una parola di giudizio. Ma però, pur non giudicando, puoi raccontare che cos'è la luce vera dalla luce di plastica. Ma senza. E quindi abbiamo incominciato, è lì che da quando abbiamo incominciato a mettere fissa ogni settimana la preghiera, fissa ogni. E cascasse il mondo, quel giorno è per la preghiera, abbiamo cominciato a vedere anche dei ragazzi e delle ragazze che cominciavano a dire, ma io voglio dare la vita per Dio, io voglio dare la vita, consacrarmi, voglio sposarmi con Dio. Insomma, direttamente o indirettamente abbiamo già avuto un centinaio di vocazioni. Però io ho sempre sentito che volevo stare nella Chiesa, nel Vangelo. E abbiamo superato momenti terribili, terribili, 68, dove se tu non eri anticlericale, se non eri contro il Vaticano non valevi niente, e noi dicevamo che noi non eravamo anti, ma dicevamo a favore di... E lì che ci siamo forgiati. E poi abbiamo imparato ad affrontare i problemi sempre attraverso la preghiera, solo verso il positivo. E noi siamo nati nella curia di Torino, all'ufficio diocesano missionario, perché volevamo essere un gruppo di appoggio. È importante capire la nostra esperienza, preghiera e azione che si mischiano sempre. Non le abbiamo mai sentite separate, non le abbiamo mai volute separare. E noi dopo un po' di anni abbiamo subito un'ingiustizia terribile, siamo stati cacciati via dalla curia di Torino, cacciati via con una lettera, se posso dire, indecente. Una lettera che se andavamo da un avvocato ci facevamo i soldi. No? E i miei amici piangevano tutti, cosa facciamo adesso? Allora non viaggiavo con la Bibbia e disse: amici, un mese di silenzio, Dio ci sta parlando. E un ragazzo dice: non sei scemo, lo scemo sarai tu. La Chiesa non è questo qui che ci hanno mandato via, la Chiesa è Gesù. Io non mi metto contro Gesù. Se voi volete, fatelo, ma mi tolgo. Beh, dopo un mese di silenzio, io non sapevo neanche cosa fosse il silenzio, però lo Spirito Santo esiste, dice. E lo Spirito Santo agisce quando trova ingenuità, quando trova del vuoto e te lo rientra, magari non te ne accorgi. Adesso è tutto chiaro, anche certe cose che non erano comprensibili, però era lo Spirito Santo, era Dio, la Madonna che ci proteggeva. E dopo un mese, ancora adesso, io sono una persona che, se posso essere defilato, è soltanto una parola sbagliata, personaggio. I cristiani non dovrebbero mai diventare personaggi, no? Ma brave persone sì, però
mi perdono
sì, ampiamente neanche. E dopo un mese io non sapevo neanche come era fatto un vescovo, figuratevi i cardinali, ma perché mi sembravano talmente santi che non bisognava disturbare. Chiediamo a Don Pio Giambo come cantellore se ci faceva ricevere il cardinale Pellegrino subito. E lì è capitato il momento più meraviglioso della nostra storia. Noi abbiamo conosciuto delle persone enormi, ma l'incontro più bello della mia storia è con il cardinale Pellegrino. Andiamo da lui, prima di entrare nella sua stanza, chiediamo al suo segretario: ma come dobbiamo chiamare il cardinale? Come dovevo dire? Eminenza. Fammi dire, eminenza, che parolaccia, cos'è sta roba? E no, eminenza, cosa vuol dire? E me lo sono scritto su un pezzetto di carta, perché è una parola nuovissima. Entriamo dentro, più alto, severo. Cosa volete? Eminenza, vorremmo formare un gruppo missionario che lavora. E lui, la Maria di formare i nuovi gruppi. Severo, mamma mia. Perché comunque, questa mania di formare sempre cose nuove, perché non vi unite a un mio gruppo che lavora molto bene, di cui sono affezionato, mi piace un sacco. E dico: eminenza, qual è questo gruppo? Il CERMIC. Oh, il CERMIC siamo noi. Quando io ho capito questo, tiro fuori la lettera e dico: la parola eminenza l'avevo già imparata da voi. Eminenza, quel bel gruppo eravamo noi. Lui diventa paonazzo, si arrabbia, ma non poteva dirlo. Ci manda via, balbettando, dice: beh, mi devo informare. Beh, come Dio sa parlare? Dopo pochi giorni mi chiama e ci dà la chiesa dell'arcivescovado di Torino come nostra sede. Ma padre, ormai eravamo passati al padre, ma lei sa chi siamo noi? E lui dice: io so chi siete voi. E nella casa di un cardinale è bene che capitino certe cose. Lui ci ha amato, ci ha aiutato ad andare da Paolo VI, da Madre Teresa. Ecco, io credo che la fedeltà, la preghiera vera ti porta alla fedeltà. La preghiera vera non ti fa diventare un personaggio, ti fa entrare costantemente in una gratitudine perché l'alfa potevi essere tu dove sei nato? Dove?
Foggia.
A Foggia. Se nascevi in Africa, in un certo paese, tu quest'ora eri morta e avresti fatto per 30 anni la prostituta da bambina. Noi non siamo nati qui o dove abbiamo voluto noi. Quindi l'altro sono sempre io. L'altro potevo essere io. Ma questo a cui ci siamo arrivati, mica per leggendo dei libri di filosofia, pregando Gesù in continuazione. Leggendo la sua parola anche senza capirla, ma non, poi se qualcuno la capisce, noi, io ho degli amici che sono capaci di spiegarla, quando la spiego la sentirò anch'io, per dire. E la preghiera poi, abbiamo capito che la preghiera che noi avevamo inventato senza sapere la spiritualità della presenza, io l'ho capito fisicamente quando una notte è arrivata una persona che avremmo dovuto chiamare la polizia, talmente ci rompeva tutto, eh? E a un certo punto ho detto, adesso capisco perché non l'ho preso a pugni, non l'avrei preso a pugni, eh? Ecco cosa vuol dire la spiritualità della presenza. Io ho Dio dentro il cuore, come faccio a pigliare questo? Come faccio a dire che sei un bastardo, finita? Come faccio a chiamare la polizia? Poi il bene bisogna farlo bene, e da quel momento abbiamo capito cos'era la spiritualità della presenza. Però io mentre guardo lei devo guardare con gli occhi di Dio. Se lei dice una stupidaggine o una cosa bella, devo ascoltarla con gli orecchi di Dio. Per cui prima di reagire devo dire, ma Gesù come farebbe? Gesù qualche volta si arrabbierà, solo qualche volta. E quindi la preghiera è diventato il respiro e secondo me in base alla macchina che siamo noi, cioè i talenti che abbiamo noi, bisogna metterci tanta o poca benzina, perché se uno ha un motorino, ha solo mezzo talento, basta anche poca preghiera al giorno, per dirlo. Però la preghiera vera, se è vera, diventa subito un impasto della carità. La preghiera vera ti fa capire la parola che pochi hanno capito in fondo, amici miei, la parola amore. Che cos'è la parola amore per Gesù? È dare da mangiare agli affamati, amici miei, e vestire gli ignudi, accogliere lo straniero. Se andiamo a leggere le opere di misericordia, c'è da piangere, amici miei. Noi dovremmo aiutare i dubbiosi. Ma per aiutare un dubbioso io deve essere un testimone all'ennesima potenza. Quindi andate a rileggere le opere di misericordia. Dico, ma noi come Chiesa dobbiamo sentirci questa responsabilità? Allora Gesù ha detto che alla fine della vita saremo giudicati sull'amore. E chi non vive l'amore va all'inferno più o meno, o no? In Italia, noi per esempio in Italia, a me qualcuno ha sorriso. Io non sorriderei molto su certe cose. Quando Gesù dice ero straniero, in Italia stiamo diventando un popolo razzista. Noi che abbiamo 20 milioni di abitanti, 20 milioni di italiani adesso. Quando lo straniero è Gesù, naturalmente anche allo straniero Gesù, se per caso delinque, dobbiamo dire che ha sbagliato, Gesù non sbaglierebbe naturalmente. Quindi allora abbiamo capito immediatamente che preghiera, la preghiera vera sta nel Padre nostro, Padre nostro. Noi abbiamo mangiato, dobbiamo mangiare anche gli altri. Noi siamo curati, devono essere curati anche gli altri. Quindi la preghiera mi ha portato all'essenza del cristianesimo, all'essenza dell'uomo che ho davanti, che potrei essere io, e allora quello che... Se per caso lui è un delinquente, un filibustiere, e io fossi lui, io vorrei avere una chance, io vorrei poter cambiare. E vi racconto soltanto l'episodio, poi basta, non so se... Quando Letizia Brambilla, una giudice di sorveglianza del carcere di Torino, una mia amica, mi telefona un giorno, di tanti anni fa, e mi dice: Ernesto, mi fai un piacere? Quando un amico mi chiede un piacere, io rispondo con una frase già fatta: se è possibile, già fatto. Perché se un amico mi chiede una cosa, immagina che mi chiede una cosa che sa che posso fare, quindi deve subito sentire la mia piena disponibilità. Se è possibile, già fatto. E lei dice: ti costerà una cassa da morto e 15 giorni di lavoro. E dice: che succede? Nicola Saracino sta morendo di AIDS in carcere. I dottori hanno sentenziato 15 giorni di vita. Noi lo vogliamo dare ai gruppi di Torino che si occupano di AIDS, ma nessuno lo vuole, non diamo soldi. Non mi dico, non mi devi opinare niente. E chiede a me, che non sapevo neanche cosa fosse l'AIDS allora, se non per sentito dire. E per sentito dire pensavo che se lui avesse l'AIDS solo a guardarmi mi infetta. Tornate indietro a quando non si sa bene. E io dico a lei, noi eravamo all'arsenale da poco tempo, quindi avevamo un rudere da aggiustare. Dico: dammi 10 minuti di tempo. Chiamo Rosanna, tutti i miei amici più cari, e dico: c'è la possibilità di fare una carità intelligente, aiutare un ragazzo di 24 anni a morire da uomo. Noi abbiamo... combinazione, abbiamo nell'unica stanza che avevamo all'arsenale allora c'è una ragazza che non ha dei problemi, mia figlia Lidia si è sposata, io porto questa ragazza a casa mia, può coesistere tranquillamente con i miei figli, e prendiamo Nicola, chiediamo ad Angelo Rizzo, che era un dottore di Torino, che era un mio carissimo amico, ci dava 4 dritte, no? Abbiamo accettato. Quando è venuto questo ragazzo, aveva 15 giorni di vita, e lui lo sapeva, dico: Nicola, perché negli ultimi 15 giorni della tua vita non smetti di drogarti? La droga, guarda che disastro. Noi ti ameremo notte e giorno. Notte e giorno. È vissuto 22 anni. Noi siamo figli di Dio, amici miei. Se facciamo risvegliare il figlio di Dio che c'è in noi, ma noi possiamo fare delle cose incredibili. Pensate, Nicola dopo 5 anni mi aveva scritto una lettera che io ho regalato al Papa, disse, tra l'altro lui era un non credente, che non, dice: per capire che esiste Dio basterebbe passare 2 giorni all'arsenale della pace, con delle riflessioni teologiche pazzesche. E lui non era né un ruffiano e non aveva mai detto il Vangelo. Ricorda che quella lettera la regalai a Giovanni Paolo II, mi pare. Se vuoi fare un'enciclica su questo, qui c'è del materiale veramente interessante. Quindi io credo che se noi siamo impastati di preghiera, tutto quello che facciamo lo facciamo non da, con tutto il rispetto da dite ai lavori, con tutto il rispetto, ma da persone che sanno chinarsi sugli altri, ma sanno che la cosa più importante per me, qual è la cosa più importante? È cercare col mio esempio, col mio silenzio, di portare l'uomo verso Dio, l'uomo verso il bene, un malfattore verso il bene, ma devo essere pieno di Dio, e per cui con la sua misericordia, con la sua pazienza e con degli amici che ti aiutano a non montarti la testa, Quello che non è mai stato può essere. Ecco, non so, questa è la mia esperienza di preghiera che cerco di vivere ogni giorno. Adesso qualche cosa di quello che mi è venuto in mente, avevo uno schema davanti, ma poi non sono capace di leggerlo perché mi vergogno, quindi non so se lo so. Perché mi sembra che di dire già una cosa già pensata. Quindi, ecco, grazie che mi avete ascoltato.
Grazie Ernesto della tua testimonianza, sì, e penso che sia veramente una testimonianza non costruita, ma veramente sgorgata dalla tua vita, dalla tua esperienza, dal tuo contatto con questo Dio che ormai ti ha impastato, ecco, perché si sente. Mi ha colpito come hai esordito, me la sono segnata perché è proprio bello, tu dici riguardo al serving, no? Ci è scappato di mano ed è finito nel cuore di Dio.
Non l'ho mai detto, guarda, no, te lo scrivo anch'io.
Guarda che no, sta cosa è bella, perché quando quando non c'è più contatto, cioè non, quando una cosa veramente ti scappa solo perché ti scappa di mano, cioè non la trattieni più, non la consideri più cosa tua, certamente finisce nel cuore di Dio. E allora lì cominciano grandi cose, ecco, finché la consideri tua, finché pensi di essere tu, Dio non può prendersela a cuore, no? E questo è molto bello, e ti ringrazio di questa indicazione. Sì. Poi, tu dici la preghiera porta alla fedeltà, è proprio vero, cioè io credo che più preghi, più preghi Dio ovviamente, cioè più ti leghi a Dio, questa è la preghiera, più entri in contatto con Dio, più sei espulso da te stesso, più sei mandato ai fratelli, no? È un po' il Caritas Christi di Paolo, no? L'amore, cioè se entri in contatto con l'amore, l'amore non ti crogiola, come si dice? Dentro l'intimismo lacrimogeno, ma ti porta ai fratelli. Quindi, se vogliamo misurare il nostro grado di preghiera, allora dovremmo guardare al nostro rapporto con i fratelli. E c'è poco da fare. La preghiera non ti terrà mai soltanto per te stesso o per il tuo cerchio, no? E allora il test, se siamo persone di preghiera, è veramente il nostro rapporto con i poveri, da lì non si scappa. E il nostro rapporto con i poveri dice qualcosa del rapporto con Dio, anche se non sei credente. E questo è il fatto, parliamo della gente non credente, ma di un'umanità, di una cura verso l'altro che dice testimonia qualcosa del rapporto con Dio, anche se non lo sanno. D'altra parte Matteo 25 lo dice: ma quando mai ti abbiamo visto? Certo, hai visto io ero lì nei poveri. Quindi questo è un altro aspetto molto importante. A voi, penso che intuizioni ce ne abbia lasciate, penso che anche qualche domanda o osservazione, così considerazione possono sgorgare dal cuore, quindi.
Niente, siamo partiti di una parte. No, volevo soltanto portare una piccolissima testimonianza di persone, perché tu hai detto che hai ringraziato Ernesto della sua testimonianza. Io lo ringrazio perché conosco moltissime persone che hanno fatto e stanno facendo testimonianza al CERMIC e veramente la loro vita è cambiata. È cambiata nel senso che tu dici, ve lo dico anche chiaramente, erano persone che facevano parte di un gruppo che si occupava di mamme con bambini e che sono trasmigrate dal nostro gruppo al CERMIC, e sono parecchie. E dicono, ecco, qui noi abbiamo trovato veramente cosa vuol dire essere con gli altri, essere per gli altri, è proprio quello che si respira al CERMIC. Mi è parso di capire adesso che questo dipende proprio dalla preghiera. Dipende, penso, sono cose che sono venuta a sapere così molto sporadicamente, eccetera. A parte il fatto che andate tutti almeno una volta nella vita al CERMIC, perché è indispensabile. C'è il rischio grosso che, come i bimbi delle terze medie che fate andare ogni tanto a vedere, io e i nipoti che sono andati in terza media perché avevano degli insegnanti intelligenti e hanno accettato di andare a vedere il CERMIC, quando sono arrivati a casa, nonna, quest'estate una settimana io la dedico al CERMIC. E sappiate che il CERMIC è un posto dove tu vai e dici, io ho una settimana disponibile, volete che faccia qualcosa? Certo, vai là, comincia a fare questo, comincia a fare quello, comincia. Quindi la concretezza che viene subito colta da chi ci mette piede. Voi entrate lì dentro, niente, non c'è niente, tutto in ordine, ma cosa capita? E poi scoprite che ci sono delle cose incredibili dentro. ma quello che c'è soprattutto, e sarebbe bello che Ernesto ci dicesse, magari qualcuno non lo conosce per niente, vale la pena sapere cosa capita dentro al CERMI, ma quello che capita prima di tutto è che tutte le mattine, questo mi è stato detto, c'è un pensiero che arriva magari dal Venezuela o non so dove è Ernesto, che dà un pensiero spirituale che sarà la preghiera che li accompagna tutto il giorno, che dà proprio questo spirito che è diverso, perché? Perché parte con la preghiera, anche per chi non è credente, ed è quello il bello, a Sermi tu vai e nessuno ti chiede ma tu hai a messa la mattina, ma tu sei credente, ma tu no, io ho 2 ore a disposizione, se volete le metto a vostra, e così Ernesto no.
E così Ernesto.
È una piccola, piccolissima testimonianza che io non ho mai lavorato a Sermi, fatto volontariato, ma col cuore sempre, perché ho cercato di farlo in qualche modo, ma comunque Sermic non è una propaganda che faccio, ma qualche cosa che aiuta davvero a capire cosa vuol dire pregare e a capire la preghiera come è, come ha detto Ernesto, diventa carità. Carità è solo un impasto unico, no? Chiedo scusa per la...
Grazie.
No, c'era... Dimmi.
Allora, io ho un grosso peso che mi devo togliere dal 31 di dicembre, ero a Sermi e quindi ho sentito l'intervista di Ernesto con, mi permetto di dire di Ernesto,
sì.
Con il giornalista
Matteo,
perché ha detto a un certo punto che è appena iniziato il disastro,
sì.
Cosa ci ha voluto dire? Cosa vede?
Ma non vi dico tutto, se no mi spaventate troppo. No, l'oggi il problema degli immigrati è molto complicato. Allora, noi pensiamo che un marocchino, un algerino, un russo, uno straniero, no? Che venga in Italia, deve essere accolto da qualcuno che dice benvenuto. Se vuoi stare qui da noi, devi imparare l'italiano. Devi sapere che da noi, salvo eccezioni che possa esserci in tutto il mondo, le donne e gli uomini hanno lo stesso valore, no? Per dire 2 o 3 cose. Quindi, ma io non voglio imparare l'italiano, allora te ne torni a casa. Quindi, adesso sto semplificando, cioè noi abbiamo accolto 1 milione di persone in Italia e in Europa senza mettendoli in condizione di fare il ghetto dei cinesi a Parigi, il ghetto degli arabi a Londra, e hanno riportato esattamente quello che vivono là. Ed è un disastro, amici miei, io non voglio che gli arabi si convertano al cristianesimo, il cristianesimo è una conversione, se tu... Quindi non voglio assolutamente mettere all'orecchio un qualcosa di sbagliato. Tutti questi ragazzi che sono diventati anche kamikaze, i europei, ma loro sono rimasti esattamente arabi, sono rimasti arrabbiati contro la società, la società che non gli trova lavoro, eccetera, e sono diventati... Ma questo è capitato... Perché noi abbiamo fatto questo? Perché noi siamo diversi in questo? Mica perché siamo più belli. Perché quando abbiamo... Noi, tenete presente che al Rossinara abbiamo accolto oltre 50.000 persone. Quindi non 2 o 3. Quando siamo stati i primissimi ad accogliere questi fratelli, questi amici. Ma dopo pochi mesi non ci capivamo, non perché parlassero arabo. Volevamo chiudere la strada, dice bene. E io dissi, prima di chiudere, parto. Sono andato in Iraq, nei loro paesi, e un giorno ho trovato un prete, veramente, e mi disse che noi in Italia non avevamo capito un tubo di niente. Avevamo accolto queste persone come se fossero i veneti che venivano a Torino. Voi siete presuntuosi. E io feci questo gesto qui, sono venuto qui a imparare. Noi dobbiamo imparare la reciprocità, insegnare la reciprocità. Avere non è stato fatto nulla, amici miei. E quindi o noi prendiamo veramente coscienza che abbiamo fatto degli errori, magari hanno fatto anche gli immigrati, e tentiamo un tentativo di riconciliazione nella verità, altrimenti, amici miei, 20 anni fa, chi di noi avrebbe immaginato che ci sarebbe stata una fabbrica di kamikaze in continuazione? Io no. Tu sì? Per dire un esempio, noi abbiamo fatto delle cose buone, perché se l'Europa avesse fatto come abbiamo fatto noi, e noi l'abbiamo detto in tutte le lingue. Qualcuno di voi si ricorda negli anni 90 c'è stato un grande convegno al Regio di Torino col Cardinal Michele, col Cardinal Martini, con il Ministro Reviglio, pezzi da 90, e c'ero anch'io. Io ricordo che quando sono andato al microfono dissi, certo, io ho una memoria di carne, certo. Per chi mi conosce è stupito, Oliver ha un intervento scritto. E dissi, il momento è talmente grave che tutte queste parole sono state pesate e soppesate. Il giorno dopo i giornali hanno detto Oliver è impazzito. Oliver ha fatto pensare, ma siamo fermi ancora lì. Per cui o entriamo in una situazione di far parlare le persone che sono interne e che amano gli stranieri, che non li sentono intrusi, altrimenti amici miei.
Patrizia, devi dire qualcosa?
Sì, io volevo chiedere, in tutta questa bella testimonianza di vita che ha detto, eccetera, la famiglia, da laico, come si è integrata in tutto questo cammino?
Innanzitutto un appunto contro la Chiesa. Gesù, quando era vivo in tutti i sensi, a chi ha dato il mandato di... a chi ha dato la massima autorità?
No?
Pietro, che era sposato con figli. Oggi là si incontra nulla. Ma non è una rivalsa che voglio valere, assolutamente, sarebbe sciocco. Ecco, se io, prima ho fatto un accenno che i libri sulla Chiesa che ho scritto ci ho impiegato 5-6 anni, perché io non voglio, la colpa non è mica sua. Se i preti lentamente hanno cambiato leggermente, a fin di bene ovviamente, a cambiare adesso non è che tu spazi via e bisogna farci ricrescere. Noi dovremmo arrivare a fare in modo che l'asilo si è già l'inizio del corso del matrimonio, e l'asilo si è già il corso all'inizio del dove sono i preti di scala?
Seminario,
ma davvero? Già i bambini devono respirare l'idea che possono dare il corpo a Gesù, adesso lo possiamo dire, e che ogni bambino deve già sognare, quando sarà grande troverà il principe azzurro. Oggi il corso prematrimoniale, quando va bene, e di 3-4 sere alla sera, 3-4, ma dovrebbe essere di mesi. Ma per prendere una laurea, che non è granché, ci impieghi 20 anni, elementari, medie, eccetera. Per diventare lattoniere devi avere una patente seria, gli imbrogli ci sono sempre. Ecco, io vorrei far rinascere il cristianesimo partendo da noi, ma con dei catechisti e delle catechiste veramente innamorati di Gesù. Io ho imparato, mi sono innamorato di Gesù perché mia mamma, padre liberato, erano innamorati. E non molto tempo fa è venuta una regista famosa di Roma che voleva conoscermi e mi disse, guarda, io sono un single, ho un figlio per i fatti miei, e sono venuto a Torino, starò qui alcuni anni, e poi mi guardo in faccia, ma che chiesa del cavolo siete? Cos'è? Dica, io ho un figlio singolo, un figlio, no? Sono andato nella parrocchia a chiedere al parroco se vi prendevo il mio figlio all'oratorio. Il parroco mi ha detto, non sapeva che io sono una non credente. Non sapevo che chi ero io? Dice, sì, ha un patto. Quale? Che lei faccia il catechismo ai bambini. Il catechismo deve essere di noi innamorati di Gesù, amici miei. Ti racconto l'amore che ho nel cuore. Quindi quando Gesù dice che non bisogna fare certe cose, mica perché è cattivo, perché ci vuole bene. Io ho sempre insegnato catechismo fino a 24 anni senza studiarne, ma proprio con questo affetto. Gesù ha una saggezza infinita, un'ironia in certi momenti, le azzecca tutte le risposte, ma con logicità. Tutti noi abbiamo la preparazione cristianesimo, insomma, fate soltanto il paragone, che poi se un vostro figlio volesse giocare a pallone e volesse entrare nella Juve, per una palla è obbligato a lavorare molte ore alla settimana, no? Centinaia di ore al mese. E noi abbiamo una preparazione catechistica di qualche minuto alla settimana. Ma non è una critica, è un amore che dice, mamma mia, ma noi possiamo veramente essere il sale e il lievito. C'è bisogno del cristianesimo come il pane, ma di cristiani credenti, innamorati di Dio, non della legge. Che... Se scandalizza qualcuno, ditelo, perché vuol dire che sbaglio, io vorrei farvi passare un amore.
No, tutta la gente già... navigata, ecco. Sara?
Buongiorno Ernesto. Allora, la mia domanda è questa, essendo che...
Scusa, per cui se dimentico un pezzo di domanda, di risposta, alzate la mano, mica, perché me ne dimentico. Maria e io, quando ci siamo conosciuti, io ho subito capito che sarebbe stata mia moglie per sempre. No? E dopo un anno abbiamo deciso di un anno e mezzo ci siamo sposati, e noi avevamo già deciso quando abbiamo capito che avremmo tirato su famiglia, che avremmo dato una giornata del nostro lavoro una volta al mese per i poveri, avremmo dato 2 ore alla settimana per il gruppo che poi si è chiamato Sermic, no? E avremmo voluto avere 3 figli. Ecco, poi le 2 ore lentamente sono diventate 3, 4, sono arrivati i figli, lei stessa ha detto, Ernesto, io sto un po' più dentro, tu un po' più fuori, nessuno immaginava. E io ricordo, io avevo un'amicizia stupenda con Giovanni Paolo II e anche molto ironica, io ero l'unico adulto che lui trattava da bambino. E un giorno il segretario dice, Ernesto, stupisci il Papa con qualche cosa di fantasmagorico, dai Ernesto, c'era dell'ironia. Allora io ricordo che fece proprio vedere, santità, ho sparato 6 o 7 cose da milioni di persone, di miliardi, e mi spiaceva non averlo stupito. Ah già, nessuna coppia del Servo si è divisa, ma davvero? Perché quando sono in difficoltà gli diamo una mano. E perché tutte le persone che abbiamo potuto le abbiamo aiutate a prepararsi, mica nulla, quello l'aveva stupito. E i miei figli io li ho mai obbligati ad andare in chiesa, se non da bambini quando venivano con noi, e io ho sempre detto che le 2 cose più importanti che il loro papà gli diceva, di diventare bravi cristiani, ed era durissimo, perché avrebbero trovato scandalo, avrebbero trovato tanta gente, e bravi cittadini, quindi pagare le tasse. Anche qui avremmo trovato tante persone che ci dicono, ma no, le tasse si possono non tagliare, no, invece. E i miei figli con i loro tempi, tutti e tre, mi aiutano ed è un'emozione particolare. E Maria e io siamo ancora uniti.
La domanda è questa, cos'è la sua esperienza? Visto che è vuoto il cristianesimo senza la carità, a me capita sempre più spesso, non voglio distinguere fra italiani e non italiani, però che molte persone si approfittino, cioè hanno delle richieste che si fanno sempre più pressanti, sempre più pesanti, sempre più insistenti, non solo a livello economico ma anche a livello di favori o di oggetti o quant'altro. io riconosco con i miei limiti e anche in queste difficoltà mie cerco di pregarci sopra, no? Di chiedere del discernimento, però dalla sua esperienza bisogna cercare di distinguere dalle persone che chiaramente vedi che se ne approfittano o fare la carità in maniera incondizionata.
Il bene bisogna farlo bene, ma non tutti noi siamo in grado di fare il bene. Per cui, perché io ho fondato il servizio, per esempio? Perché non ero capace di aiutare i poveri. Io ho fondato il CERMIC per non avere a che fare con i poveri. Dico, io raccolgo tanti soldi, li do ai preti di cui mi fido, lo fanno loro. E questo è saggio. Per cui se voi avete dei soldi e li spendete malamente, dateli a me o dateli a lui. Cioè io non vi chiedo soldi. Ma perché non tutti siamo adatti a fare. Quando io lavoravo in banca, io non mettevo chiunque allo sportello. Io ero capo ufficio, mettevo le persone pazienti e che erano capaci di trattare quel cliente, mica tutti. E quindi magari lei non è in grado di aiutare i poveri, allora i suoi 10 euro al mese li dia a qualcuno che li sa spendere, perché il bene bisogna farlo bene. E quindi tutti noi, se troviamo un pollo, sappiamo bene come spennarlo. E i poveri sono esattamente come noi, se fossimo disonesti approfittiamo della generosità di qualcuno che ci dà un dito, poi vogliamo tutta la mano, poi è un disastro. Io ricordo un sacerdote molto importante di Torino, molto importante, un sant'uomo. Tempo fa era in difficoltà con uno straniero che lui aveva preso in casa, gli aveva dato l'alloggio e non voleva più andare via. Ed era 5 anni e dice mi ha ingannato, perché io quando l'ho preso voleva studiare, quindi un ragazzo che studia è una cosa buona. Quindi quando questo qui ha capito che io ero buono, non sempre, mi faceva delle telefonate da pagare milioni. E adesso non so cosa fare, io poi vado sui giornali. E io gli ho detto, guarda che questo sacerdote è come se fossi tu, quindi c'è da fidarsi, ho detto senti, se tu mi ascolti io ti risolvo il problema. Tu vai da lui e gli scrivi una lettera. Caro amico, il tempo è finito e non posso più darti. Se vai da Ernesto Rivero, l'arsenale ti accoglie. Poi nota da noi e facciamo i conti. No, per cui se per caso i giornalisti dicono no, avevo già un altro posto. Poi questo qui ha strappato la lettera, ma lui ne aveva una copia. E Ernesto, qui capita una tragedia, se mi ascolti ti tolgo io dall'impiccio. Tu hai le chiavi di casa, entri dentro, cambi la serratura, tiri fuori tutta la sua roba, che non era moltissimo, tanto a dire, e gli metti la lettera sopra. Lui non è venuto, ma non è andato dai giornali, perché se andava dai giornali, il bene bisogna farlo bene, amici miei. Il bene bisogna farlo bene. La generosità non ti toglie l'intelligenza, la generosità non ti fa capire, e noi abbiamo ricevuto tantissime fregature, quindi non è che noi siamo specialisti a non farci fregare, però se facciamo un lavoro insieme, poi da soli no, mai, da soli mai, mai. E la preghiera che ci ha aiutato a cercare di... Io ho coniato questo slogan, se apro una porta è perché l'apriamo per sempre. Se non siamo capaci non l'apriamo. Perché non è detto che dobbiamo far tutto.
Adele?
Allora, io ho partecipato tutto quest'anno agli insegnamenti di Don Paolo e me li sono voluti, li ho apprezzati, mi hanno fatto molto bene, però è bello che alla fine sia arrivato lei, perché tutte le testimonianze, la testimonianza di tutte le religioni, di tutte le fedi, era essenzialmente la stessa, Dio e amore. E io a un certo momento mi ero persino domandata, ma che senso ha essere cristiani di Gesù? E lei oggi mi ha dato una risposta, grazie.
Grazie a lui che mi ha invitato.
Grazie. Qualche altro intervento? Non abbiate timore.
Oggi abbiamo concluso la lezione sul Padre Nostro con Don Paolo e l'ultima frase che abbiamo analizzato è stata: liberaci dal male. Che cos'è per te il male, Maestro?
È di leggere il Padre Nostro da pagani, per esempio. Perché il Padre Nostro può essere anche la nostra condanna, perché noi facciamo un atto d'amore, Padre Nostro che sei, ma vuol dire che tu che sei una prostituta sei mia sorella, tu che sei il peggio deve essere mia sorella, e allora come faccio, come tratto la mia sorella? È nel Padre Nostro. La mia rivoluzione personale è iniziata quando per la prima volta ho recitato Padre Nostro come Dio comandava. E io ho detto: ma io sono un pagano, cos'è questa storia? E ho smesso di recitare il Padre Nostro per qualche giorno, fin quando ho detto: io lo voglio recitare e viverlo. Ecco perché la mia fraternità si è poi allargata. Tenete presente che quando siamo entrati all'arsenale non è una battuta. Noi abbiamo preso l'arsenale da incoscienti, ma da super incoscienti. Ci volevano 100 miliardi per metterlo a posto e noi non c'avevamo una lira. E io avevo già preparato una lettera che non ho spedito, dove c'era scritto: caro editore, sono Ernesto Di Verri, insieme ai miei amici stiamo trasformando un arsenale militare in un arsenale di pace. Vorremmo farne la più grande biblioteca della pace della storia. Ci regalate tutti i libri che avete editato sulla pace, sullo sviluppo, in tutte le lingue? Noi abbiamo fatto in tempo a mandare quella lettera, perché le Brigate Rosse hanno bussato alla nostra porta. Siamo in un buco nero, Ernesto, ci dai una mano, Brigate Rosse. Brigate Rosse, Curcio, lei scappa, mamma mia, da farsela addosso. Una ragazzina bellissima. Se per caso vi capita di venire a Serbia una volta, mi vedete che abbraccio una donna africana bellissima e la stringo con affetto, ma non... Non pensate male. Quando aveva 16 anni, questa ragazza viene da me e dice: Ernesto, posso chiederti un consiglio? Certo. Io ero non adulto come adesso. Dice: il mio ragazzo mi ha messo incinta e mi ha detto che se io abortisco lui mi sposa. Io ero un ragazzo, cosa avresti fatto? Ma io ero già sposato. Bella risposta, però. Se non è una battuta, è una bella risposta. E io l'ho guardata negli occhi. E il suo sguardo che mi ha fatto dire quello che poi ho detto. Caccialo via quello. Tu non sei una bambolina. Caccialo via. Fallo nascere e io divento papà di tuo figlio. E così, da quell'anno che poi ho avuto 100-150 altri figli. Ma sapete cosa vuol dire poi allevare una ragazzina, a tenersi il figlio? Costa un sacco di soldi, costa un sacco di energie. Come quando abbiamo accolto una ragazza alta 1,75 m, peso 32 kg, che per aiutare quella povera donna a riconciliarsi col suo corpo, eccetera, alta 1,75 m, peso 32 kg, abbiamo dovuto inventare una comunità di 18 donne intorno. Il bene bisogna farlo, bene se non lo farlo, e già così è difficilissimo. Quindi siamo entrati lentamente in parole che dovevano diventare dei fatti. Il cristiano non dovrebbe... Io a un certo punto ho detto ai miei amici: io dirò solo le parole in cui credo e che posso dimostrare che le vivo. Tutte le banalità, i giudizi, sembrano niente. Quindi il cristiano è l'uomo dell'essenziale, come Gesù. Come Gesù. Mi ha fatto sorridere un famoso scrittore domenicano che ha scritto un libro sulle beatitudini, un tomo di 500 pagine. Gesù in mezza pagina ha spiegato le cose. Al massimo devi dire una riga in più tu, ecco.
Vorrei fare una domanda. Voi vivete di provvidenza oppure lavorate in qualche maniera, c'è qualche introito da parte dei membri, diciamo, che vivono all'arsenale?
Dunque, ho detto prima che oggi la nostra casa, se dovessimo pagare tutto, costa 800.000 euro al giorno. L'altro anno il bilancio nostro racconta che l'1,18% sono andate le banche e gli enti pubblici, mentre in qualsiasi situazione le banche e gli enti pubblici danno il 70-80%. A noi no. Ma questa è anche colpa mia, perché sempre quel venerdì santo del 79, quando ho capito che ci sarebbe voluto un sacco di soldi, e io ero la volpe, per usare il termine di Fedro, che potevo andare da alcuni grandi ricchi che mi avrebbero aiutato. Io ero amico di Giulio Andreotti, che era stato l'uomo più potente d'Italia per 20-30 anni, non gli ho mai chiesto una lira, tanto così per chiarire. Io quella notte dissi, ci vorranno un sacco di soldi, da chi li vuoi? Da Andreotti, Agnelli? Io dice, da loro voglio niente. Ma non per superbia, perché io voglio essere sicuro che sto vivendo un'opera di Dio. Allora, se io vivo un'opera di Dio, la gente se ne accorgerà, però guai a tradire la gente. Guai a tradire la gente. Per adesso l'abbiamo mai tradito. E io ho detto ai miei amici, guardate, la vostra paga sarà come la mia, niente. Naturalmente, per esempio, Giorgio Ceragioli, che è stato uno dei miei più grandi maestri, molti anni fa, quando mi sembra che non era quello che è adesso, mi disse che una sua cugina si era tolta da un ordine religioso. E disse, a 60 anni è uscita in mutande, come per dire, rapidente. E io dissi, guardi, io non so cosa farò da grande, però se io da grande mi troverò a dover gestire una cosa del genere, io sono sicuro che troverò un'idea saggia. E l'ho trovata, quando poi ho scoperto che Rosanna e gli altri si sarebbero consacrati. E cosa ho fatto? Cosa ho inventato? Vedete la preghiera come frutta. Ho detto, quando sono stato sicuro che Rosanna non era una vocazione ballerina, come si dice, e così anche con gli altri, dopo 4-5 anni li assumiamo in una cooperativa. Quindi vengono assunti e hanno la loro pensione poi, la loro, si dice, dei medici. I contributi. E poi io ho detto, guardate, io vi faccio un patto che potete anche non mantenere. Noi, tutti voi avrete uno stipendio, e lo stipendio lo prendete. Se poi volete restituire tutto lo stipendio nella cassa dei poveri, fatelo pure. Io credo che lo facciano tutti. Qualcuno non lo fa, perché ha chiesto a me permesso, che io gli ho concesso. La mia mamma è ancora molto in difficoltà. Posso aiutare? Certo. La prima carità devi farla con i tuoi. Quindi, noi non costiamo niente. Però tantissima gente ha visto con i propri occhi, io ho detto che costa 800.000 euro al giorno, fate soltanto un conto che noi distribuiamo circa 3.000-3.500 pasti al giorno, diamo da dormire oltre 2.000, circa 2.000 persone per notte, quindi pensate quanto costerebbe. Per mantenere una struttura come la nostra ci vogliono quasi 2.000 ore di volontariato al giorno. Pensate a quanto costerebbe. Beh, io qualche pensiero ce l'ho. Entrate sicuro nessuno. Per adesso non c'è mai mancato un bicchiere d'acqua, oppure abbiamo sempre pagato i debiti, per adesso. La verità è questa, e anche sui libri, se per caso toccherete, io sui libri, io ho frequentato parecchi anni in carcere Adriano Sofri, che è anche uno scrittore bravissimo, e gli avevo chiesto: senti, io vorrei mettere una frase sui libri miei, per cui la gente deve sapere che pur anche se l'ho scritto io, ma non becco una lira, mi scrive una frase, guardate che frase ti ho scritto. L'autore desidera comunicare che tutti i diritti della vendita del libro saranno messi a disposizione dei poveri che varcano ogni giorno la soglia degli arsenali. L'autore ha scoperto da tempo che non c'è affare più redditizio. No, su questo sono sempre stato severo, i soldi sono di Dio. E l'altro anno che è venuto il presidente Mattarella da noi, è stato di una gentilezza incredibile, poi gli abbiamo ricambiato la visita e lui ha fatto anche un intervento e a un certo punto nel suo intervento ha detto: mi ha colpito una frase di Ernesto, che sono io, quando lui dice che i soldi che lui manovra è come se fossero di Dio, è come avere un azionista di maggioranza a cui nulla puoi nascondere. Cioè la destra non sa perciò fare, la sinistra sono i miei soldi, ma i soldi di un ente, di una parrocchia. Io vorrei che tutte le parrocchie avessero il bilancio pubblico, che il parroco non avesse un bilancio, un conto corrente suo, ma fosse della parrocchia, ma onorata. Così togliamo tutti gli scandali, tutte le cose che offuscano le cose, perché tanta gente dice a fin di bene, io sono come c'è lo scrivo quinta, a fin di bene esiste solo il bene, e poi si sta anche più tranquilli, sapete.
Va bene, allora se non ci sono altri interventi, io penso di farmi portavoce di tutti nel ringraziare di cuore Ernesto, perché ci ha parlato del centro, ecco, penso proprio del centro. Ecco, a David dicevano, oggi abbiamo forse rischiato, che cos'è l'essenza del cristianesimo, no? Che cos'è la santità in fondo, perché la santità è proprio l'uomo compiuto attraverso l'azione di Dio in sé, in fondo, no? È l'uomo che arriva, che giunge al compimento di sé. E in fondo c'è, non mi ricordo il nome,
Giovanni,
ecco, che presenta ai libri di alcuni libri di Ernesto, del Sermi, della Fraternità. Quindi se volete sfogliarli, sono lì, volete prenderli, sapete che sono tutti a, non dico a fin di bene, ma fanno del bene, ecco, fanno del bene, ecco. Grazie Ernesto veramente di cuore.
Grazie a voi. Che voglio dire, non è intenzione, non è questo che la frase che ho. Grazie di cuore. Se per caso in questi giorni vi viene in mente qualche frase che vi ho detto che non vi fa dormire, che vi ho scandalizzato, venite da me e io vi chiederò scusa, oppure vi dirò: la penso ancora così, guardi. Però può anche darsi, veramente io ho cambiato mille idee e non ho paura a cambiare idee perché sono stato corretto. Quindi se per caso qualcosa che io ho detto in modo sballato, voi me lo dite, veramente non è un modo di dire, ma proprio un modo di essere, venite a dirmelo, scrivetemi e vedrete che quella frase sarà corretta. Io sto un quarto d'ora. Sì, sì, lo so. No, sarà nel 13. Guarda
scusi. In Italia operate solo a Torino, a Milano nulla.
Si prega, signore, che si possa avere una sala a Milano.
Io comincio. Posso darle un'offerta adesso, lì per lì, perché posso promuovere Milano se Dio vuole. Intanto ho capito in questo contesto che il bene che faccio da solo si disperde. Bisogna introdurlo in una casa e cassa comune.